Buonasera a tutti e ancora una volta ben trovati in compagnia di Andino e Anduca per la 45esima puntata di Sidecar, la macchina della morte. Ciao Anduca.
Ciao Andino e buonasera e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Allegria, come diceva qualcuno.
E alle ascoltatrici, che tra l'altro so che una ce l'abbiamo sicura, che me l'ha detto, è una nostra collega che inaugura una nuova trasmissione a breve, che tratterà di novità musicali, Magda Lena, che noi salutiamo e alla quale diamo il benvenuto nel palinsesto. It's a professional. Bene. Dunque, possiamo come al solito dedicare il primo blocco della trasmissione alle solite minchiate che ci propinano i governi europeo e italiano riguardo alla mobilità, insomma, quello che tocca le nostre tasche e tocca i nostri nervi. Quando parliamo come al solito della micromobilità elettrica, un termine che sembra altisonante per descrivere delle scoregge elettriche che danno fastidio, le zanzare della circolazione stradale, potremmo rinominarle. Quindi, caro Anduca, se vuoi introdurre uno dei due argomenti che tra l'altro si toccano, si compenetrano, possiamo partire secondo me con la novità che riguarda le assicurazioni e nello specifico la RC, che è quella che tutti voi sono
obbligati. Che non compenetra il secondo argomento, ma penetra noi direttamente.
Esatto.
violente. Allora, cosa è successo recentemente? Recentemente il Parlamento europeo ha emanato una direttiva che dice sostanzialmente che tutti i mezzi matricolati, auto, moto, camion, aerei, qualsiasi cosa, anche se non circolano e anche se sono custoditi in luoghi privati, devono essere assicurati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete la moto del nonno in garage, che non usate ma la tenete per ricordo, dovete assicurarla. Bene, questo è il fatto. Adesso facciamo un passo indietro e facciamo una premessa. Cosa è successo? Qualche anno fa in Polonia un ladro è entrato in una casa, ha rubato una macchina che non era assicurata perché il proprietario aveva ritenuto di non assicurarla. Con questa macchina è scappato, ha fatto un incidente, ha creato dei danni, non so se addirittura ha fatto qualche morto, e non essendo la macchina assicurata è venuto fuori un casino perché nessuna assicurazione rispondeva dei danni di ciò che era successo. Questa cosa salta le onde delle cronache, fa il suo passaggio, arriva al Parlamento europeo che se ne esce con questa direttiva. Gli stati europei hanno 2 anni di tempo per recepirla nel proprio ordinamento.
Generalmente sono molto veloci a recepire le stronzate, tipo il calibro delle banane e quelle minchiate lì che fregano molto tutti noi.
Esatto, tutto bellissimo se non fosse per una particolarità italiana e di pochi altri stati europei, ossia l'impossibilità di radiare un mezzo e di tenerselo. Perché cosa succede? In quasi tutti gli altri stati dell'Unione Europea, preparo per esempio della Germania che conosco bene, se tu non utilizzi una moto, restituisci le targhe, la moto viene radiata dal registro automobilistico e te la tieni come se fosse un tavolo, come se fosse un soprammobile. Ed è quello che fanno la maggior parte dei motociclisti tedeschi: a fine estate consegnano le targhe, così non devono pagare più bollo, non devono pagare più assicurazione, e poi a primavera comprano delle targhe nuove, le installano sulla moto e ricomincia il gioco. E quindi per la maggior parte degli stati europei questa direttiva è fondamentalmente un non problema. Il problema è per noi italiani, perché in Italia non è possibile possedere un mezzo non immatricolato. Un veicolo deve essere per forza immatricolato, e se non è immatricolato, ossia se viene radiato dal PRA, puoi farlo fondamentalmente per 2 motivi. O uno, lo radi perché intendi venderlo all'estero e quindi devi consegnare tutte le documentazioni, i documenti di trasporto, la bolla di vendita, l'assolvimento IVA nel paese in cui l'hai venduto, eventualmente anche i dati di immatricolazione del paese nuovo, eccetera eccetera. O, come fanno tanti, lo radi per demolizione, la macchina viene rottamata, viene demolita, e quindi da noi in Italia non è possibile riconsegnare le targhe e tenersi la moto.
Allora, era possibile fino a qualche anno fa, perché poi dopo c'era anche gente che la radiava perché se la voleva tenere appunto da collezione piuttosto che cavoli suoi, mettersela in giardino o in salotto. E poi dopo è stato ben pensato di fare questa cosa qua. Adesso non so come funziona per le moto da competizione, perché per esempio le moto
anche
da
lì cross, sarà divertente, sarà un bel
le
tema.
Le moto da cross non vengono immatricolate, ti danno un libretto, cioè un libretto apposta che era come i vecchi libretti dei motorini, dei cinquantini, no? un libretto di una specie di certificato di proprietà, e le moto non vanno targate, anche perché non sono omologate per la circolazione. Quindi io mi chiedo, tu compri una moto da corsa o una moto da cross pronto gara, come si risolverà questa qua? Ma mi chiedo anche un'altra cosa, mi viene in mente il nostro conoscente Walter Nazzi, un collezionista di Roma che abbiamo avuto modo di visitare, eccetera eccetera, che praticamente dietro al suo ristorante ha un museo privato, è, penso, a livello di numero di moto il più grande collezionista che c'è in Italia.
Tutte, ma anche moto, di auto, centinaia di moto, decine e decine
auto, di auto, una roba che sono appese come i salami, ciclomotori, ma di ogni, cioè questo qua cosa gli fai? Pagare un RC a 200 o 300 moto? Adesso qualcuno la sta vendendo perché insomma c'è un'età eccetera eccetera. Però metti che ha fra macchine e moto più di 200 pezzi, cosa fai? Vai lì e gli dici: adesso ti facciamo un forfettario, ci dai mezzo milione di euro per fare l'assicurazione di questi mezzi qua. Cioè, è una follia. I musei. Sì,
adesso bisogna, no, premetto che non ho letto la direttiva e bisogna vedere come verrà recepita dall'Italia. Però parrebbe che i presupposti oggettivi perché sussista l'obbligo di assicurazione siano due. Ossia che il mezzo, la moto, sia immatricolata, questo è il primo, e il secondo è che sia in grado di circolare, di marciare. Forse sul secondo ci si può appendere, perché se io ho il mio Fazer in garage e ci tolgo il serbatoio e me lo metto su uno scaffale.
Ho letto che parlano di se è senza motore e senza ruote, una roba del genere.
Tolgo una ruota, me la porto in cantina. La moto non è in grado di circolare, insomma bisogna vedere, però sicuramente non è una cosa positiva.
E sarebbe bello vedere, scusami se ti interrompo, sarebbe bello vedere, tu dici va bene, io mi metto la mia moto in casa, la metto su due cavalletti, tolgo le ruote, faccio una specie di piantana dove metto dentro i perni in ruota e diventa una scultura. Poi devi dimostrarla questa cosa, quindi cosa fa? Viene l'ingegnere della motorizzazione a casa a confermare che la moto non può più marciare, poi esce di casa e tu la rimetti sulle ruote e te la tieni così come... Cioè, è veramente una cagata tipica no, di certe burocrazie, stavo dicendo una cagata all'italiana, in realtà non è una cagata all'italiana in questo caso, ma è una cagata tipicamente dell'Unione Europea, di quei ritardati che stanno lì tutto il giorno a inventarsi le cose, no? Che generalmente poi inventano le cose e nessuno le recepisce, a parte quelle che poi dopo si fanno tirare fuori i soldi. L'Italia in primis, no? I nostri governi, quando c'è poi dopo da far tirare fuori i soldi dalle tasche della gente, facciamo del sano populismo, del qualunquismo, non me ne frega niente, ma alla fine della fiera è quello che succede, no? Quando c'è qualcosa per la quale bisogna far spremere i portafogli della gente, funziona così. Poi troveranno delle deroghe per chi ha le mega collezioni, il museo Ferrari, tutte quelle minchiate lì, perché sicuro, no? Che poi dopo gliele scontano quelle. A noi no.
Ma guarda, io sono convinto, e questa è proprio la mia convinzione personale, che questo provvedimento si inserisca all'interno di un disegno generale che è quello di indurre le persone, i cittadini, a spossessarsi sempre di più beni, ossia non essere più proprietari di un mezzo, non essere più proprietari di una casa, non essere più proprietari di qualcosa, ma dover sempre ricorrere a strumenti come il leasing, l'affitto, la locazione, eccetera eccetera. Questo perché
quello è un discorso palese, come ti scrivevo nel commento, ma è una cosa che io dico da anni, e non è che dico che sono scienziato della politica, però mi pare di capire che il post-capitalismo a questo punto sia stato quello che ha realizzato il grande sogno del comunismo, ovvero abolire la proprietà privata. Rendendoti tra l'altro dipendente totalmente dal debito, quindi
sì, certo, perché tu in questa maniera tu privato cittadino, non possedendo niente, non sarai mai autonomo, perché avrai sempre bisogno di qualcuno che ti concederà l'accesso alla mobilità, che ti concederà l'accesso a un'abitazione e che, come stiamo vedendo in questi giorni col Green Pass, in maniera assolutamente unilaterale può revocarti queste possibilità se tu non fai il bravo, se tu non ti attieni a quello che dice il governo. E in secondo luogo porta a un impoverimento del cittadino, perché l'acquisto di un'abitazione, l'acquisto anche di un mezzo, che può anche diventare un mezzo d'epoca, può anche essere un mezzo di particolare pregio, non deve essere per forza un ciao scassato, sono forme di accumulo della ricchezza che è nelle mani nostre, nelle mani di noi cittadini, e non dico del capitale in senso ampio.
Sì, perché cioè, poi dopo, come diceva giusto il nostro, giustamente il nostro Guido Taglietti, che è molto più addentro a queste cose di noi, dice che ancora si fa fatica, ma questo anche il pubblico, cioè anche il cittadino comune fa fatica in tanti casi a capire la differenza fra capitale e proprietà, cioè e patrimonio, quindi spesso e volentieri sono due cose che vengono confuse e non sono la stessa cosa, cioè anche il patrimonio è quello che uno si mette via per tutta la vita per poi cederlo a chi viene dopo di lui, e noi stiamo, cioè non è solo una questione economica, è anche una questione culturale, emotiva, cioè alla fine non saremo più in grado di far invecchiare le cose, di dargli un valore storico, sentimentale, da tramandare a chi viene dopo di noi. Cioè questa cosa è una cosa che fa veramente tristezza, perché
ma questo è una cosa tipica delle società anglosassoni, e noi chiamiamoci mediterranei con il nostro modo di pensare all'antica, siamo comunque la società, soprattutto quella italiana, è cambiata tanto rispetto al passato, ma siamo comunque dei grandissimi risparmiatori. L'Italia ha un risparmio medio pro capite tra i più alti al mondo, se non tutti, ma quasi tutti sono proprietari di almeno un'abitazione. Queste sono cose che all'estero non esistono, soprattutto nelle società anglosassoni. Noi facciamo molto poco ricorso al credito, e se l'italiano medio fa ricorso al credito, lo fa per cose importanti, tipo l'acquisto della casa. Non lo fa perché deve andare in vacanza o la sciocchezza. Sì, sicuramente c'è chi lo fa, ma non è la norma. Per farvi un esempio, parlavo proprio ieri con un mio amico motociclista che vive in Texas, in uno dei sobborghi di Dallas. Lui mi spiegava che negli Stati Uniti esistono 1 milione di carte di credito di qualsiasi tipo. E lui è un harleyista sfegatato e c'ha la carta di credito dell'Harley. E mi raccontava che questa carta di credito ti riconosce un sacco di cashback. Ossia, tu fai per ogni acquisto di benzina ti riconosce il 2% di cashback. Per ogni tagliando o altri acquisti l'1%. Addirittura mi sembra che ti dessero tipo non so quanti dollari, ma mi pare 10 centesimi dollaro a chilometro che tu percorri in stagione, e te lo riconoscono in cashback nella carta di credito. E lui dice: io a fine stagione mi ritrovo anche 700-800 dollari di cashback. E visto che nessuno ti regala niente a questo mondo, men che meno le società finanziarie, io mi chiedevo: ma da che cosa deriva? Perché cioè, da qualcuno ce li devi mettere questi soldi, perché nessuno ti regala niente. E lui mi diceva: sì, per forza, perché tu hai la tua carta di credito, il mese la spendi, usi i soldi, e il mese successivo hai due possibilità: o ripaghi in un'unica soluzione quello che tu hai usato, e questo è senza interessi, oppure puoi scegliere di dilazionare con interessi medi dal 20 al 25%.
Minchia, è usura in Italia.
In Italia, in Europa, nel mondo, in parte civilizzata dell'oceano, è usura e non si può fare. Negli Stati Uniti invece è la norma. Lui mi diceva che addirittura ha comprato la moto nuova, l'Harley nuova, e 10.000 dollari li ha pagati con carta di credito. Fatti te gli interessi al 20-25%, quanto vai a pagare?
Non voglio neanche pensarci. Io, guarda, tante volte dico: sono fortunato ad avere quasi 50 anni, ho ancora 20 anni più o meno, poi dopo posso anche buttarmi nel fiume e se me ne vanno tutti a fanculo, perché se Dio vuole nella mia vita non ho mai a livello privato poi mai fatto dei debiti del genere, perché poi veramente vivi attaccato ai coglioni di uno che il giorno che decide che non sei più bravo ti rovina. Vabbè, mi spiace solo che i miei figli vedranno un mondo che è sempre più schifoso. Vabbè, comunque lasciamolo da parte queste tristezze qua e andiamo ad ascoltare il primo pezzo, che è un tristissimo David Bowie con The Man Who Sold the World, che mi sembra abbastanza in tema con il nostro primo blocco. Vi rimandiamo al secondo blocco con una smonopattinata e poi dopo magari entreremo più nel vivo dei nostri argomenti preferiti, ovvero le motociclette. Ascoltiamo quindi David Bowie con The Man Who Sold the World. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. E ritorniamo in trasmissione con rinnovata allegria per parlarvi di una cosa che riguarda tangenzialmente l'argomento del primo blocco e che tocca i nostri ormai amatissimi monopattini elettrici. Dunque, la premessa è che piano piano, dopo aver messo in circolazione migliaia e migliaia di monopattini fra sharing e quelli comprati privatamente, avere fatto gli incentivi, ricordiamo il precedente governo Conte 2 se non sbaglio, quello che è, insomma si è incentivato molto la vendita e la propagazione, il noleggio di questi mezzi infernali per chi li guida e per chi li subisce. Dunque, ci si è accorti di una cosa che nessuno poteva immaginare, ovvero che sono pericolosi se non mortali, incidenti di tutti i tipi, sapete tutti voi che vivete in questo mondo e li vedete cosa fanno sti ritardati che usano monopattini. E sapete tutti che il monopattino è un mezzo di per sé stesso pericoloso. Allora, cosa è successo? A fronte di morti e feriti, le varie amministrazioni locali, tra l'altro, mai che parta niente dal centro, no? Il ministro dice, oh, sono pericolosi, facciamo così e cosa. No, è tutto lasciato, no? Un po', siccome c'era stata sta moda del federalismo, no? È tutto lasciato in mano ai comuni, alle regioni, quello che è, ognuno fa un po' quel cacchio che gli pare. Però vabbè, diciamo che tutti si sono accorti che questi mezzi sono pericolosi. Ci hanno pensato prima, no? Pensi dopo, quando i danni ci sono già stati. Che immagino che qualcuno sarà anche andato a batter cassa, no? A denunciare qualche comune per le infrastrutture, per tutte quelle balle lì. Vabbè, allora dicono, vabbè, adesso regolamentiamo tutto. Non preoccuparvi, non preoccupatevi, sistemiamo tutto. Allora si è iniziato a dire il casco, il giubbotto catarinfrangente, le frecce, qui lì là, l'assicurazione, una cosa, quell'altra. Alla fine il risultato qual è? Sta stretta che doveva esserci, no? Sistemiamo tutto. Alla fine, stringi, la comunità europea se ne lava bellamente le mani e ha detto, una volta che invece dovrebbe intervenire in senso, diciamo, un senso di coscienza, no, se ne lava le mani e dice lasciamo tutto gli stati nazionali, perché quando fa comodo, no, gli stati nazionali esistono ancora. E quindi il nostro stato nazionale, o meglio il governo, pare che voglia intervenire sì sui mezzi dotandoli di frecce e di stop, di targa no, frecce stop, che vabbè, lo stop sì, ma le frecce secondo me non verranno mai usate. Già fan fatica gli automobilisti a usarli in città, quindi immaginatevi voi con un mezzo così, diciamo, smart, come lo chiamano, chi se ne frega. Poi non ci sarà il divieto all'uso del monopattino da parte dei minorenni, quindi possiamo avere in giro gente che non ha la minima idea di come si circoli a piedi, figurarsi con un mezzo a due ruote. Gli adulti non saranno obbligati a portare il casco, probabilmente neanche il giubbotto catarinfrangente, che a me personalmente non me ne frega niente, però cioè, si è fatto tanto parlare e non si è giunti a nessuna vera soluzione, nessuna vera stretta, perché come al solito si parla e basta. In ultimis, la cosa più importante, pare che non ci sia l'intenzione di obbligare gli utenti della strada che utilizzano mezzi di questo genere ad assicurarsi, quindi nessuna RC, quella che invece sarà imposta a quelli che hanno la moto del nonno nel garage, come ricordava prima Anduca. Invece i monopattinisti che la usano, che provocano e subiscono incidenti, non saranno tenuti ad essere assicurati. Io voglio capire cosa succede, perché questo non ho ancora mai letto, falla mia, no? Lacuna mia, non ho mai letto cosa succede quando uno ti viene addosso col monopattino, se sei in giro a piedi per esempio, o se fa un incidente con una macchina, non so cosa succeda. Ecco, lo stesso discorso vale per la bicicletta, per me possono assicurare anche la bicicletta, anzi dovrebbero. Anduca, dopo questa mia invettiva fiume, vuoi aggiungere qualcosa?
No, beh, io non sono d'accordo con l'assicurare le biciclette, perché ritengo che comunque sia un obbligo che non mi piace, l'assicurazione che debba essere relegato a determinate situazioni, con buona pace dei nostri amici assicuratori. Per quanto riguarda il monopattino, possono dotarlo anche delle ali per quanto mi riguarda, ma non cambierà la pericolosità del mezzo e soprattutto, che questo è il vero problema almeno per la realtà che vivo io per Milano, l'inadeguatezza delle strade, perché come ripetuto già mille volte, personalmente non manderei mio figlio in bici in giro a Milano perché è pericolosissimo. Pericolosissimo per il volume di traffico, pericolosissimo per la strada perché è piena di buche, di rotaie, eccetera eccetera. Quindi figurarsi se farei circolare qualcuno che mi è caro in monopattino. Non penso che questi provvedimenti servano, sinceramente servano a qualcosa.
No, beh, io allora sono prima di tutto d'accordo con te al 100%. Io ne facevo solo una questione che, visto che comunque sta ondata, non si può fermare, almeno di tamponare in questo senso. Tanto noi ci possiamo augurare tutti i giorni che questi mezzi spariscano dalle strade, ma così purtroppo non sarà, perché ormai il mondo ha preso una direzione, una china che è, secondo me, e purtroppo irreversibile.
A proposito, ma sai che me ne sono trovato uno di notte sulla Padana Superiore, di fronte praticamente all'ingresso del golf club qua di Cernusco, quello poco sì. Dopo Vimodrone, sì. Ovviamente senza luce, senza un cazzo, di notte, che se ne andava bello col suo monopattino sulla statale.
Io ho visto non tantissimo tempo fa, eravamo in lockdown se non sbaglio, uno del Deliveroo in bicicletta, con una bici elettrica lì a pedalata assistita in tangenziale. Cioè, roba che se lo fai te, ti prendono, ti appendono in Piazza del Duomo e poi ti frustano davanti a tutti. Però vabbè, questi qua si vede che hanno delle corsie preferenziali. Comunque era in corsia d'emergenza e viaggiava tranquillo, sul calar della sera, tra l'altro, non era giorno. No, mi veniva in mente invece un'altra cosa che ho letto pochi giorni fa, che praticamente la maggior parte delle case automobilistiche si impegneranno, si stanno già impegnando a chiudere totalmente la produzione di autoveicoli a motore termico, ovvero a scoppio, quello che va col gasolio o con la benzina, e non solo, ma anche veicoli ibridi, entro grosso modo chi hanno prima, chi hanno dopo il 2030. Indicazioni, mi sembra, comunità europea o di qualche, adesso non mi ricordo bene di qualche ente, di quale ente o organismo, forse a livello mondiale, parlava del 2030. Mentre tutta una serie di costruttori giapponesi, in testa se non sbaglio Toyota, stanno invece spingendo per allungare questo termine, perché hanno la volontà di continuare con le motorizzazioni ibride, che ritengono che siano quelle che ad oggi possono ancora garantire, insomma, probabilmente si parla anche di costi di produzione eccetera eccetera. Comunque loro sono, diciamo, un po' più attendisti, mentre Land Rover, insomma, marchi principali tedeschi, fanno la parte del leone, sono addirittura vorrebbero anticipare il tutto al 2026 per produrre solo veicoli elettrici. Adesso la polemica sui veicoli elettrici in generale, che sia moto che sia automobile, come al solito è quella delle, di là di tutto il discorso della passione che ci anima e che ci fa girare le balle, però diciamo, guardandola in maniera un po' più razionale, la critica che si muove alle automobili puramente elettriche è che non hanno un'autonomia tale da garantire delle percorrenze che siano minimamente accostabili a quelle di un motore a gasolio e in subordine a benzina. Allora, io su questo dico: il progresso tecnologico ci ha insegnato che è esponenziale, non è mai lineare, quindi quello che noi vediamo oggi come un traguardo irraggiungibile, secondo me
tempo, 3, 4, 5 anni, sarà facilmente raggiunto. Cioè, riesco ad immaginare che avremo delle automobili full electric e di conseguenza delle moto che possono tranquillamente percorrere chilometraggi, diciamo, interessanti. E in più le colonnine di ricarica sono sempre più veloci. Addirittura qualche stazione, qualche distributore, penso sulle autostrade, di aver visto qualcuno inizia a dotarsi di colonnine per poter rifornire la macchina, diciamo, di ricaricare la macchina. Quindi non sarei così tranquillo. Io leggo sui forum sì, ma bibuba, la Tesla, fai 300 km poi ti fermi. Sì, adesso, fra 5 anni, secondo me guarderemo queste cose da un punto di vista diverso. Spendo una parola, diciamo, a favore, visto che ce l'ho, delle automobili ibride, perché devo dire che effettivamente, a fronte di una macchina con motore termico che ha delle belle prestazioni, dovete scusarmi, no, non ho il raffreddore, neanche il Covid. Comunque, diciamo, ti garantiscono delle percorrenze, soprattutto in città o nei tragitti medi. Devo dire, io sono contento perché faccio ormai benzina una volta ogni 2 mesi. Faccio, la volta che faccio viaggio un po' più lungo, consuma di più perché è in benzina, però ho già recuperato altro che il viaggio che mi spendo in benzina. Quindi, diciamo, dal punto di vista puramente economico, con delle prestazioni comunque interessanti, è un discorso che può starmi bene. Sulle automobili sto parlando. La macchina full electric per il momento non trova nessun entusiasmo da parte mia, nonostante le prestazioni paurose. È Porsche che ha già a listino una macchina full electric, è bellissima, che andrà fortissimo, tutte quelle cose lì, però rimango conservatore.
Ma guarda, secondo me bisogna scindere il discorso in due tronconi principali, in due tronconi. Il primo è che secondo me queste dichiarazioni delle case costruttrici, eccetera, eccetera, sono fuffa al 90% delle volte, perché dire cosa un'azienda, cosa un governo, cosa una società farà da qua a 15 anni è pura utopia, perché adesso siamo tutti indirizzati in un senso. Dopodomani succede una guerra o facciamo lingua in bocca con i sauditi e improvvisamente tutti si dimenticheranno dell'elettrico. Dal punto di vista invece tecnico, secondo me il problema principale non è dal punto di vista dell'automobile o del mezzo in generale. Perché è vero che attualmente le macchine elettriche hanno un'autonomia molto ridotta rispetto a un equivalente a benzina o a gasolio, però è anche vero che va ripensata diciamo la strategia di rifornimento, perché noi siamo abituati con le nostre macchine elettriche, con le nostre macchine endotermiche, che arriviamo al distributore, facciamo un pieno e poi giriamo per 2 mesi come Fandino. Con le macchine elettriche non è così, con i mezzi elettrici saranno dei micro rifornimenti sempre costanti durante il corso della giornata, tipo vai al supermercato e attacchi la macchina mentre fai la spesa, vai in ufficio, attacchi la macchina, vai dal commercialista, attacchi la macchina, eccetera, eccetera. E quindi questo garantisce un'autonomia elevata nel corso degli spostamenti. Il problema dov'è? Il problema è che la rete elettrica italiana è completamente inadeguata a gestire cariche di questo tipo. Basta che voi vedete cosa succede in estate quando interi quartieri di città come Milano accendono i condizionatori, va via la corrente. Ecco, voi immaginate questa situazione di condizionatori moltiplicata per 100 H24.
Sì, considerando anche che noi tutta questa bella energia elettrica la compriamo per la maggior parte all'estero, perché a parte tutta la balla delle energie rinnovabili che incide poco niente, questo è Quindi lì ci riallacciamo un discorso a noi caro, che magari se avessimo 4-5 centrali nucleari disseminate per l'Italia, magari è un discorso che potremmo affrontare con un po' più di serenità, perché anche questo, dopodomani decidono di spegnerci, ci spengono, non abbiamo risorse energetiche, producevamo il coke metallurgico per fare l'energia elettrica, ma Trieste, la acciaieria di Servola, che era una delle ultime cokerie rimaste, ha chiuso. C'è Taranto, che è rimasto forse l'unico, perché Piombino ha chiuso anche quella, Genova, vabbè, tutte le vecchie acciaierie così lì non ci sono più da anni, quindi le acciaierie elettriche moderne, diciamo, che non sono Taranto e non era Servola a Trieste, diciamo quelle con il ciclo nuovo con forni elettrici, non producono coke metallurgico, che era uno scarto della produzione della ghisa, quindi dell'acciaio dalla ghisa, quindi anche lì non le poche fonti di energia che avevamo non ci sono più. Il carbone che c'è nel Sulcis è infinitesimale e tra l'altro non viene neanche più estratto, è rimasto poco più che una specie di museo dell'estrazione mineraria, il resto ciccia, non abbiamo niente. Quindi anche quel discorso lì, rispetto a quello che dici tu, è una cosa che andrebbe tenuta in un certo conto, ma non c'è proprio la volontà da parte di chi ci governa di raggiungere una sovranità dal punto di vista energetico, che poi ti dà la sovranità anche su tutto il resto. Questo mi pare abbastanza chiaro.
Sì, voi pensate, fate un banale conto del condominio dove abitate, quanti appartamenti ci sono. Faccio il caso del mio, un piccolo condominio di una decina di appartamenti, forse anche di meno, non so, mi ricordo, con una media di 2 auto d'appartamento, quindi una ventina di auto, che devono stare attaccate nel cortile tutta la notte. Voi immaginate che carico crea questo moltiplicato per paesi, per città, per province, per regioni intere.
La cosa che mi viene, cioè, se ci pensiamo noi che siamo persone comuni con una buona istruzione, che siamo andati a scuola e tutto quello che vuoi, ma non siamo degli esperti. Cioè, vuoi che non ci sia un consulente del governo che dice: oh, ma se voi adesso spingete queste cose qua, guarda che dopo domani non abbiamo da attaccare le spine, non viene fuori niente, non è che siamo qui, ma questi viaggiano la giornata, si fa la loro legislatura e poi dopo prendono magari le imbeccate anche da chi ha interesse queste cose qua, ma qui va
ovviamente
bene.
Ma perché la transizione ecologica non è un tema tecnico, è un tema politico, certo. Esattamente come il Green Pass non è un tema sanitario, è un tema politico, e quindi non si pongono problemi tecnici, si pongono problemi politici. È come quando diciamo che qua a Milano Sala rompe le balle col trasporto pubblico e ti impedisce di muoverti in auto, ti fa rottamare le auto, ti fa tutto e non ti dà alternative, perché i trasporti pubblici in molti casi fanno schifo. Allora, se il tuo interesse fosse veramente che la gente si muovesse in coi mezzi e quindi ci fosse meno traffico in giro, prima implementi il servizio pubblico in maniera che nessuno possa lamentarsi del servizio di trasporto pubblico, e poi quando il servizio pubblico è efficiente, capillare e non dei carri bestiame, allora puoi decidere di togliere le auto, perché dici: l'alternativa per muovervi comodamente ce l'avete. Però così non è, così non fanno, perché non gliene frega niente, non è un problema tecnico, è un problema politico, e la politica ha deciso che bisogna andare in questo senso, punto e basta.
Certo, bene, direi che anche questo discorso è, so che vi divertiamo di più quando parliamo di moto e di altre cose più divertenti, però sono discorsi che purtroppo premono sull'agenda anche nostra e penso anche quella di tutti i nostri ascoltatori, perché come al solito è una cosa che va a toccare non solo la nostra grande passione per i motori che puzzano e fanno rumore, ma anche le nostre tasche. A questo punto io direi che è arrivata sicuramente l'ora di parlare di qualcosa di più interessante e perché comunque sono temi interessanti, però diciamo più divertente,
ma non prima di esserci ascoltati i Terror con Hard Lesson. Terror con la loro Hard Lesson. Bene, torniamo in trasmissione belli pimpanti e diciamo iniziamo a parlare di moto. Allora, io oggi stavo guardando, tanto per non parlare sempre di moto new classic, vintage eccetera, piuttosto che di delle cose che piacciono di più a Danduca e me o qualche altra novità un po' più così, vorrei parlare di una moto che è di prossima uscita, è stata annunciata recentemente e va a inserirsi in quel segmento di quelle che vengono chiamate le moto intelligenti. Ovviamente far da padrona e la parte del leone in questo segmento qua da sempre troviamo la Honda, che sforna un sacco di modelli tutti impeccabili, tutti, ma come sappiamo non tutti con grande personalità. È il caso della nuova Honda NT1100 che farà, diciamo così, sarà un po' una delle eredi, l'erede di quella che era la Pan-European, la Dueville, cioè quelle moto destinate, diciamo, a far viaggiare comodamente i propri utenti, che non vanno, diciamo, a mettere dei motori ipertrofici tipo Goldwing piuttosto che, ma o le RT, le grosse BMW eccetera eccetera, però diciamo mantengono quella filosofia di vita lì, probabilmente costando anche molto meno, e ti promettono di portarti in giro per autostrade, per l'Europa e quant'altro, moto da mototurismo banalmente dette. Ecco, l'unica cosa che notavo, questa NT, che io adesso non vado a eviscerare nei contenuti tecnici, so di per certo che avrà il motore dell'Africa Twin, opportunamente rivisto, avrà un centinaio di cavalli, le borse, gran dotazione di serie per il viaggio, connettività, tutte quelle cose che a me non interessano. Però la cosa che notavo è che a livello proprio non solo stilistico, ma proprio a livello costruttivo, diciamo, di progetto, la vecchia Pan European, che secondo me era una bella moto, anche poco affascinante, però aveva un suo perché, piuttosto che la 2000, Pan European si chiamava. Sono sempre state moto, come anche quelle della concorrenza diretta o le sorelle più grandi, eccetera, sono sempre moto che hanno avuto una linea, diciamo, piatta, nel senso che a fronte di una bella carenatura e bauletti, poggia schiena e tutte quelle balle lì, avevano un'andatura orizzontale, nel senso che il passeggero era sempre posto grosso modo all'altezza di chi guida, anche perché è una cosa che ti garantisce un baricentro un po' più basso e una, diciamo, una guida un po' più facilitata. In questo caso qua, se vedete la moto di profilo, ha una coda posteriore che è quasi da moto sportiva, cioè il passeggero è molto rialzato, proprio la coda va verso l'alto esteticamente, diciamo, il telaietto posteriore, e lo stesso passeggero è seduto veramente in alto. È una cosa che mi ha incuriosito e anche sorpreso, cioè non vedo non la vedo come una moto da metterti con la moglie in viaggio, e non so, mi dà l'idea di una moto che è in due, che è spezzata a metà. Davanti hai una moto da super turismo e dietro una moto molto snella, tolti i bauletti, valigie laterali, eccetera eccetera, una moto piuttosto snella che fa un po' pugni con la parte frontale, un po' quello che dicevamo della nuova Cuzzi col motore nuovo, no? Che davanti ha una linea quasi che strizza l'osso, l'occhio, moto classiche eccetera eccetera, classicheggianti, con una bella carenatura, insomma abbastanza imponente, poi finisce con un codone anonimo ma molto affusolato. Vedo un po' questo parallelismo, ma la Honda lo porta ancora a livelli più estremi, e questa cosa mi sorprende un po', perché se io fossi un mototurista questa cosa mi farebbe sicuramente storcere un po' il naso.
Allora, se posso spezzare una lancia in favore di Honda, c'è da dire che
io sono sempre assolutamente favorevole alla Honda, perché
posto che questa moto non mi piace, perché la trovo abbastanza insipida. Poi sicuramente andrà benissimo, farà 1 miliardo di chilometri consumando 1 litro di benzina, non vedrà mai l'officina se non per i tagliandi, eccetera eccetera, tutte queste cose belle che fanno le Honda, però non mi fa impazzire, la trovo abbastanza anonima.
Sì, infatti l'ho chiamata moto intelligente, se no l'avrei chiamata moto bella. Non stavo parlando di una moto bella, io stavo parlando di una novità del mercato che ha una destinazione d'uso, ma oltre a questa destinazione d'uso ha una stranezza, secondo me, filosoficamente.
Sì, io da mototurista dilettante, perché vabbè, viaggetti me li faccio anch'io con mia moglie, l'unica cosa che mi può venire in mente è che una seduta più alta rispetto al conducente, cioè una seduta del passeggero più alta rispetto al conducente, permette al passeggero, che normalmente è più piccolo, sono donne quindi più basse, anche se non so se è una dichiarazione che posso fare o se vengo accusato di qualche...
No, verrai subito denunciato alla polizia della Boldrini, che dirà: chi te l'ha detto che deve guidare l'uomo e la donna sta dietro.
Ecco. Poi allora facciamo un esempio
concreto.
Carichi
uno di 120 kg e tu pesi 36 e poi voglio vedere. Però vabbè. Esatto.
Allora facciamo un esempio concreto. Io sono 1,85 m per 100 kg abbondanti. Mia moglie è una donna alta, 1,60 m, quasi 70. Però per esempio sulla BMW dove ho messo la sella rally, dove quindi la seduta del passeggero e quella del pilota sono sulla stessa linea, non si trova tanto bene perché non vede niente, cioè vede il mio casco, vede il retro del mio casco. E quindi in quest'ottica una sella del passeggero più in alto di quella pilota può essere un vantaggio per il passeggero, appunto, per permettergli di vedere anche lui qualcosa e non solo la schiena del pilota. Ecco,
sì, però ti alza di tantissimo il baricentro, poi a guidare è più brutto.
Sì, vabbè, ma non
so. Avere un passeggero è una rottura di palle, però se ce l'hai dentro nella moto è un conto, se ce l'hai sopra.
Non sono moto che mettono il piacere di guida nel primo gradino di importanza. Sì, sicuramente non sono dei catafalchi, però anche per esempio gli esempi che hai fatto te prima, il Pan European, per me il Pan European 1100, quindi la prima serie, è una delle più belle moto mai fatte, proprio c'ha questo stile classico anni 90, granitico, che mi piace un sacco, questo motore V4 particolare col cardano eccetera eccetera, però non è tanto bella da guidare, cioè, non l'ho mai provata, ma da quello che leggo in giro non è tanto bella da guidare, è una moto molto gnucca, perché se, essendo una turistica, si sono privilegiati altri aspetti come la stabilità, il comfort eccetera eccetera, a discapito del piacere,
sì,
di guidare.
Però qui parliamo comunque di un progetto tutto nuovo, che adesso non so a livello telaistico, però secondo me qualche parentela con la con l'Africa Twin ce l'ha, ovviamente rimaneggiato il tutto, sovrastrutture e quant'altro, e secondo me a un certo livello questa parentela se la trascina anche sul fatto di avere una coda alta, nonostante in una delle sue declinazioni l'Africa Twin abbia una sella quasi dritta. Ce n'è un'altra, quella un po' più stradale, diciamo un po' più turistica, che ha la sella del guidatore un po' incassata come era sul mio vecchio BMW, e la seduta dietro un filino più alta, però qui invece c'è proprio una bella differenza, cioè c'è un gradino di differenza sulla seduta posteriore. Comunque sicuramente sarà più bella da guidare di una moto che comunque c'era 20 anni fa.
Sì, ma se vedi anche i GS nuovi, la sella passeggero è 10 centimetri abbondanti sopra quella pilota, penso è una caratteristica proprio di questa tipologia di moto.
E allora vuol dire che sono rimasto talmente indietro da non rendermi conto che è cambiato proprio un mondo e il modo di intendere le moto turistiche, anche perché non le guardo molto, devo essere sincero, però ecco, questa cosa qua mi incuriosiva. Io direi che, siccome siamo lunghissimi stasera, riserverei le tue considerazioni rispetto eventualmente a qualche novità per l'ultimo blocco, e quindi andrei ad ascoltare il terzo brano, che è la cover di My Way da parte dei noti Sex Pistols, perché questa, ho pensato di mettere questa canzone visto l'incazzatura che ci sta montando per le cose che abbiamo detto in apertura di trasmissione. My Way, cantata ovviamente da Frank Sinatra e poi ripresa da Elvis, è una canzone che parla grosso modo di un uomo sulla via del tramonto, no? Che dice non ho rimpianti, ne ho pochi rimpianti eccetera eccetera, questo qua è il final curtain, tutte quelle balle lì, si avvia diciamo ad entrare di prepotenza nella terza età. I Sex Pistols invece fanno quello che vorremmo fare tutti noi oggi, no? Sì, dire avete vinto voi, io tra un po' me ne andrò perché stiamo scomparendo, però il video ve lo ricordate tutti, tiro fuori il cannone e faccio a modo mio, no? I did it my way, invece in questo caso lo faccio adesso a modo mio, me ne vado col botto. Quindi godiamoci i Sex Pistols con My Way.
So I face the final can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway and that, much more than this, I did it my way.
Regrets, I had a few, but then again,
Pistols con My Way. Bene Anduca, passo la parola a te, perché stasera ho parlato quasi sempre solo io, con le mie manie di protagonismo, ma soprattutto con la mia cattiveria di motociclista incazzato, e quindi faccio parlare te, perché io non ho più niente da dire.
Sì, allora dedichiamo questa ultima, questo quarto della trasmissione a quelle, come di consueto, come abbiamo fatto anche in passato, a quelle che sono le novità del mondo motociclistico delle ultime settimane. Sono due novità simili ma diametralmente opposte. La prima, quella che ci fa più piacere, è che Ducati ha dichiarato che a breve presenterà la nuova multistrada Pikes Peak in versione V4. Per chi non sapesse cos'è Pikes Peak, Pikes Peak è una cronoscalata che si tiene annualmente in Colorado, dove appunto si raggiunge, partendo dalla base, questa cima che si chiama Pikes Peak. È un percorso molto particolare perché ci sono circa 1500 metri di dislivello per 20 km, si parte da circa 2850 metri e si arriva a 4300 metri. È una gara che ha avuto, adesso non mi ricordo qual è la versione, cioè qual è la storia della gara, ma dovrebbe essere nata negli anni 20 se non prima, anni 20 del Novecento. E negli anni 80-90 è stato motivo di interesse da parte di case europee, infatti hanno incominciato a correrci l'Audi, la Peugeot, eccetera, eccetera, e anche Ducati con le sue multistrada, e ha vinto più di un'edizione. In virtù di queste vittorie, appunto, Ducati metterà in commercio questa multistrada in versione Pikes Peak, quindi equipaggiata col motore V4. A differenza delle altre multistrada, avrà ruota anteriore e posteriore da 17 pollici, quindi una versione che è completamente dedicata alla strada, forcellone monobraccio posteriore, e non vedrà praticamente il fuoristrada. Ho visto un breve video su YouTube dove hanno concesso una piccola prova in esclusiva a moto.it col perfetto, e sembrerebbe una bella legnata di moto, anche perché comunque parte da una base che ha 160-170 cavalli. Se incomincia a dargli una ciclistica prettamente stradale, al di là del peso e delle dimensioni, diventa quasi un super motardone, una roba un po' cattiva.
Sì, è interessante come progetto. Vediamo che la Ducati comunque da un modello ne tira fuori praticamente tre, perché c'è quella, diciamo, un po' più votata al fuoristrada, c'è quella un po' più votata al turismo, e c'è sto bombardone qua che dici te. Io oggi gli ho dato un'occhiata veloce, comunque sicuramente la multistrada è di Ducati forse la moto che oggi mi piace di più, lascia stare le super 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 sportive eccetera eccetera, però ha una, cioè è sicuramente una bella moto, cioè attaccata troppa roba, troppa tecnologia, troppi cavalli per quelli che sono i miei gusti, però cioè, dire che è una moto che non è interessante sarebbe, cioè io vorrei, sarei veramente curioso di provarla. Visto che stai parlando di Ducati, diamo una legnata nelle balle a tutti i nostri ducatisti che ci ascoltano, e in primis il nostro Alessio Giandesio, che spero ci stia ascoltando, che è un ducatista sfegatato. La Ducati annuncia la sua prima moto elettrica, e qui partiranno nel nostro gruppo delle grandissime prese per il culo a tutti i ducatisti. Per adesso Triumph non ci ha ancora deliziato con una proposta del genere, quindi io viaggio tranquillo. Royal Enfield penso che la prima moto elettrica la farà nel 2059, quindi sono abbastanza
tranquillo. No, sì, Ducati sicuramente si sta muovendo bene, per intenderci con il lancio e con le vendite di questa multistrada V4, sono andati oltre alle previsioni di progetto, e quindi hanno dovuto aumentare la produzione eccetera eccetera, quindi questo non può che farci piacere. E in minima parte questa serie di utili inaspettati può anche concedere alla fabbrica di cimentarsi in queste cagate elettriche, che in questo momento sono, vabbè, più di immagine che altro.
Sì, diciamo che Ducati, a furia di guardare, aggiungere elettronica, alla fine si scorderà il motore e rimarrà solo elettronica.
Vabbè, purtroppo i periodi delle Ducati da Omo, come piacevano a me, tipo l'888, 916, eccetera, eccetera, non torneranno più, e quindi bisogna farsene una ragione. O si fa come me, che non compro più moto nuove, che la moto più recente che ho ha 11 anni, quando mi viene in mente di comprarmi una moto nuova, nuova in senso lato, cioè nuova per me, perché sono tutte moto o d'epoca o poco ci manca, tutte moto ventennali, o uno si sfura il naso, si fa andare bene sta cosa e si compra la moto nuova. Altre soluzioni purtroppo non ne vedo.
Bene, senti, hai altre novità da proporci?
Sì, un'altra novità è sempre in campo sportivo, e questo farà storcere il naso a molti, perché la CF Moto, che è un di quei marchi cinesi eccetera eccetera che tutti conosciamo, ha dei grossi programmi per il 2021-2022, ossia avrà intenzione di correre in Moto3 con fondamentalmente due KTM rimarchiate con il loro logo. E questo direte, vabbè, chi se ne frega. La cosa invece un po' più preoccupante è che in questi giorni ha presentato un prototipo che si chiama RSC21, che sostanzialmente è una super sportiva da pista pura, che se non ci fosse un marchio potrei dire tranquillamente è la nuova Ducati da MotoGP. Questo rientra, adesso non si sa niente di questa moto, cioè si vede che monta delle forcelle a steli rovesciati grosse come dei pali della luce, c'ha le pinze radiali stilema della Brembo, insomma a vista così ha della buona componentistica, ma non si sa niente sul motore, non si sa niente sul telaio, non si sa niente di niente. Quello, il preoccupante è riferito al discorso che si faceva anche tempo fa, non bisogna scherzare coi cinesi, cioè noi non possiamo fare l'errore di prendere per il culo e dire i cinesi producono scooter scemi che fumano e vanno a carbone, perché già questa moto qua è una avvisaglia importantissima che da qua a qualche anno secondo me ci mangeranno in testa tutti.
Sì, cosa che confermo, visto che già un po' di tempo che noi siamo su questa linea qua, sempre andando a leggere sui forum grosse prese per il culo ai cinesi, senza ricordarsi che siccome tutti i motori a componentistica hanno imparato a farla grazie ai costruttori europei che gli hanno mandato là gli stabilimenti, scemi non sono, copiare sono sempre stati capaci a copiare male, adesso hanno iniziato a copiare bene, a capire come si fanno le cose, e il passo dopo che avevo già diciamo così preconizzato tempo fa è un giorno che, siccome i soldi ce li hanno, prendono un designer italiano, tedesco, quello che è, dicono adesso io ho il motore, ho il telaio, ho la componentistica, so fare questo, quello che non so fare lo compro in Italia da Brembo, da Oenis eccetera eccetera, il telaio, il progettista ce l'ho, lo sappiamo fare, perché facciamo le Honda, perché facciamo questo, perché facciamo quell'altro, il motore idem, adesso mi devi vestire la moto e devi vestirmela come si deve. Non è che ci voglia uno studio, perché prima le copiavano le moto, facevano delle moto, poi arrivava la guardia di finanza in fiera, gli chiudeva gli stand perché ti rifacevano la Vespa, ti rifacevano la Guzzi, ti rifacevano di qua di là. Adesso il discorso cambia, adesso che hanno, diciamo, sono strutturati, dicono vabbè, in Cina non siamo capaci di disegnare le moto perché ci abbiamo poca fantasia. Prendo un europeo, lo carico di soldi, dico adesso mi devi fare la moto più bella del mondo. Questo qua si mette dietro, fa il suo bel disegnino, prende i suoi soldi e loro vestono la moto, e prima o poi, visto che in Italia noi siamo schizzinosi, in Europa in generale siamo un po' schizzinosi, però piano piano, secondo me, dalle moto intelligenti come la Trek della Benelli, che è comunque cinese, anche se parzialmente diciamo ancora italiana eccetera eccetera, iniziano a vendere moto intelligenti, poi prima o poi ti spaccano il culo con una super sportiva che magari fa anche più forte delle altre, non è detto. Quindi tutto il discorso che stai facendo tu è orientato su una cosa: i costruttori europei hanno ragionato a brevissimo termine, quando si è aperta la Cina hanno portato tutto là per capitalizzare, per guadagnare tanti soldi con la manodopera ridicola che costa in Cina. I cinesi invece, che saranno comunisti, saranno ultraliberisti, saranno tutto quello che ci sta sulle balle, però hanno il vizio di pensare da qui a mille anni, quindi quello che noi non facciamo più da tempo, perché diciamo tiriamo su tutto quello che riusciamo a raccogliere in breve tempo, così ne ho io per il massimo i miei figli, no? Se divento ricco, se faccio i soldi, le grosse case automobilistiche eccetera eccetera, fanno quei discorsi lì, ma anche tutta l'industria, perché siamo in una fase di completa decadenza occidentale. I romani facevano i ponti per durare 1000 anni e abbiamo ponti, acquedotti che sono su da 1000 anni e ancora sembrano nuovi. I cinesi fanno questo anche loro da millenni, ma continuano a farlo perché pensano per gradi, ma prima o poi pensano, secondo me, di vincere un moto mondiale con un pilota giapponese, cinese magari, eccetera eccetera. Non è così da escludersi, ecco, perché la supremazia nel mondo passa anche da queste cose. Sono tutte vetrine.
Assolutamente sì, i cinesi sono ormai anni che stanno portando avanti una politica colonialista, quello che abbiamo fatto noi nel fine 800, inizio 900, loro lo stanno facendo adesso. I cinesi per abitudine non fanno le guerre, anche se ultimamente ci stanno ripensando, hanno degli eserciti, un esercito della Madonna, hanno tecnologia, hanno tutto, e loro sono più abituati a commerciare, a fare le cose con i soldi, e si sta vedendo, solo che il problema è che questa volta siamo noi dall'altra parte della barricata, siamo noi quelli che abbiamo colonizzati. E stiamo venendo colonizzati col nostro sorriso sulle labbra, e questa è una cosa che mi fa incazzare, che la maggior parte della gente sia completamente assopita e non si accorga di quello che sta succedendo. Tutto perché può comprarsi, non so, gli auricolari a 2 euro nel negozio dei cinesi, e allora è tutto felice, tutto va bene.
Sì, certo, rimane il contrappeso un po' degli Stati Uniti, che essendo una grossa potenza colonialista da sempre, o meglio da quando ha deciso di diventare una grossa potenza colonialista in termini economici più che fisici quasi, quelli magari l'occhio più lungo di noi vecchi e stanchi europei ce l'hanno ormai, diciamo, un po' schiacciati fra questi due blocchi, e allora si oppongono, ovviamente minacciano, iniziano a far vedere le navi, che è il solito comportamento degli americani, che nei russi all'epoca trovavano partner ideale, no? Perché io schiero i missili atomici in Europa, quelli là arrivavano, ne mettevano 20 al confine, poi quelli altri arrivavano, ne mettevano altri 30, e c'era questa escalation qua. I cinesi, secondo me, sono un po' diversi, insomma, gli fai vedere i muscoli, loro ti chiudono il rubinetto. Il debito pubblico americano in parte mano cinese, quindi, cioè, loro, come dicevi giustamente te, sono più bravi a commerciare, ti si insinuano nel tessuto sociale, danno i soldi ai cinesi che vengono dalla Cina e aprono i loro bar, e sono finanziati dal governo per colonizzarci, cioè, funziona così, è come se il governo italiano dicesse: boh, adesso dobbiamo colonizzare la Germania, vi diamo dei finanziamenti a fondo perduto perché dovete invaderli di pizzerie. Questo l'abbiamo già fatto per i cazzi nostri con l'iniziativa privata e con la nostra fantasia, però è un po' così, è come se il governo ci pagasse per dire: tutti i ristoranti della Germania domani devono essere italiani, e ci prendiamo una grossa fetta di economia e di potere, sostanzialmente anche di potere sul territorio. Vedrai mai un cinese candidato alle elezioni, vedrai magrebino, perché il PD lo mette lì. I cinesi agiscono in maniera diversa, un po' più sotterranea, gliene frega il cavolo della politica, ti erodono il tessuto sociale finché poi sono proprietari di tutto. Adesso sì, la esagero un po', però non siamo troppo lontani, secondo me, dal reale, ecco.
Beh, emblematico il fatto che è successo anche non troppo tempo fa nella zona industriale di Prato, dove i proprietari cinesi di un'industria hanno preso a bastonate gli scioperanti. Sì. Emblematico del loro modo di fare, del loro modo di pensare.
E nessuno gli ha detto niente, tra l'altro, perché vecchio adagio, questa è casa mia, qui comando io, allora l'hanno fatto valere, cioè fa ridere. Però si vede, prova a farlo te nella tua azienda di italiano, una roba del genere. Dopo 30 secondi c'hai il Landini con mitra in mano che ti viene un po' di coglioni. Vabbè, comunque sì, siamo direi giunti alla fine di questa puntata, un po' più lunga del solito, ma noi sforiamo perché sappiamo che dopo abbiamo un po' di tempo, un po' di margine. Quindi speriamo anche per questa 45esima puntata di avervi tenuto debitamente compagnia. Come al solito vi invitiamo a intervenire quando pubblichiamo il podcast o comunque le locandine dopo la trasmissione, a lasciare i vostri commenti. Qualcuno lo fa e ci fa sempre grande piacere, perché anche lì sulla pagina Facebook poi si innescano delle discussioni, eccetera eccetera. Se avete delle proposte per degli argomenti, scrivetecele magari anche in privato, perché noi piano piano stiamo esaurendo gli argomenti e non vogliamo annoiarvi. No, scherzo, adesso parte gli scherzi, abbiamo già in mente per le prossime puntate qualche argomento, probabilmente ci butteremo, faremo qualche monografia di qualche casa storica che magari è un po' meno nominata, eccetera eccetera. Però insomma, siamo sempre pronti e ben disposti ad accettare i vostri consigli ed ovviamente anche le vostre critiche. Detto questo, io saluto Anduca.
Ciao Andino, grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito e niente, ci sentiamo per la prossima puntata.
Benissimo, e allora saluto tutti e vi lascio con i Hatebreed con Destroy Everything. Anderson! A new life begins!
Because